Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Oltrelago. Questo è un nuovo programma della nostra web radio. Si chiama Terra Incognita, un programma che parlerà di geografia, ci accompagnerà nel nostro viaggio, possiamo chiamarlo viaggio, questo programma, in terre delle quali sappiamo poco o pensiamo di sapere molto ma non sappiamo nulla. Accompagna questo nostro viaggio Massimo Scalisi, viaggiatore e curioso. Poi ha abitato molti anni all'estero, quindi ci potrà raccontare delle cose che ignoriamo di varie città del mondo. Allora, buonasera Massimo, come stai?
Ciao Giorgio, bene, grazie.
Allora, qual era la tua idea di programma questa sera? Di che cosa ci parlerai come primo appuntamento?
Ma stavo pensando appunto di parlare di Riyadh, che è la capitale dell'Arabia Saudita, dove ho vissuto diversi anni, e che è una città particolare, intanto perché è la città più popolosa al mondo costruita in mezzo a un deserto. Quindi è una città del deserto e potremmo dire che è anche una specie di miraggio.
Ah.
Proprio perché si arriva dopo qualche ora di aereo. Ci si può anche arrivare in macchina, ma insomma sarebbe un'impresa. Ci si arriva dall'Italia con 4 ore e mezzo, più o meno 4 ore e 40 di volo, e per una parte del volo si sorvola appunto il deserto dell'Arabia. Questo deserto, che è ovviamente, che ha il colore del deserto, giallo, improvvisamente si interrompe con una visione dall'alto di strade con poche case, con pochi palazzi, e poi alla fine più ci si avvicina al centro e più si scopre una città che sembra quasi essere costruita su un altro pianeta, su Marte, e questa è l'impressione.
Addirittura?
Sì, perché le città nel deserto sono quelle città che somigliano di più a quello che potrebbe essere un insediamento futuro in altri mondi, proprio perché l'uomo vive nel deserto, quando vive nel deserto vive nelle oasi. In realtà questa città, come altre, ma insomma poi nel caso ne parleremo, come altre è una città che invece è proprio costruita sul deserto. Riyadh vuol dire i giardini, questo ci potrebbe indurre in errore, in arabo appunto Riyadh, giardini. I giardini in realtà ci sono, ma sono nella parte sottostante, nel Wadi Hanifa, che è appunto un fiume. I wadi sono Waidan, sono fiumi fossili, che hanno delle palme, quindi ci sono tanti palmeti, ma che in realtà scavano quest'altipiano. Allora, il Riyadh è costruita sull'altipiano a 600, più o meno 600-700 metri sul livello del mare, è un fondale marino, infatti si incontrano parecchi fossili in giro ancora, e questo altipiano è praticamente la base su cui è costruita Riyadh. Quindi se poi si va giù nel fiume, si scende, si trova l'oasi, ma tutta Riyadh è costruita appunto su questo altopiano roccioso. Una piccola curiosità, tu hai un'idea di com'è il deserto?
No, non ci sono mai stato, a dire la verità, quindi...
Ecco, però come te lo immagini, come te lo raffiguri?
Non lo so, una enorme distesa di sabbia con delle dune, con non so, degli scorpioni, un sole a picco.
Sì, gli scorpioni ci stanno e sono anche pericolosi, nel caso poi, se abbiamo tempo, ne parliamo. In realtà, ecco, quella di Giorgio è l'idea classica che noi abbiamo, che io avevo, del deserto. Una specie di enorme luogo dove ci stanno enormi dune di sabbia, cammelli, va bene, insomma, cammellieri, eccetera, ma soprattutto un deserto appunto di sabbia. Beh, il deserto di sabbia è molto raro.
Addirittura.
In realtà il deserto è il deserto di roccia, la Hamada, o un deserto di sabbia, Serir, e poi c'è anche l'Erg, che non è solo una marca
di benzina,
ma è il deserto di sabbia. Il deserto di sabbia esiste, ma è appunto marginale rispetto al deserto che c'è sia nel Sahara sia appunto nella penisola arabica. E la maggior parte del deserto è quindi un deserto roccioso. Praticamente il deserto è tutta la terra. Voi immaginate la terra, qualsiasi posto, toglietegli gli alberi, toglietegli l'erba, toglietegli l'humus della terra e quello che rimane è il deserto. Quindi tutto quello che c'è sotto, ci può essere sabbia, ma ci può anche essere qualsiasi altra cosa. Possono essere montagne, poi ci può essere un altipiano, come nel caso di Riyadh. Quindi un altipiano roccioso dove costruire, insomma, ci vuole un po' perché è molto dura la roccia. E c'è una pietra anche molto bella che possono poi con la quale possono costruire anche i palazzi, che ha questo colore appunto della sabbia, ma è roccia. Quindi Riyadh è appunto questa città costruita diciamo in mezzo a questo deserto e che ha avuto uno sviluppo demografico incredibile da quando poi è stata scelta come capitale dell'Arabia Saudita. Prima era Jeddah, poi è stata trasferita a Riyadh perché Jeddah veniva considerata una città un po', insomma, dai wahhabiti, che sono la corrente di pensiero prevalente nella parte centrale nell'Arabia Saudita. E la famiglia Saud è quella che è la famiglia reale dell'Arabia Saudita e i Saud consideravano Jeddah un po' una città di città portuale, quindi una città un po', come dire, un po' troppo libertina. Invece Riyadh era la città appunto del rigore islamico e lo è tuttora. Adesso, insomma, chiaramente forse le cose sono un po' cambiate dagli anni passati, dove appunto esisteva ed esiste ancora il Matawa, che è la polizia religiosa che gira ed è la polizia che decide se una donna è vestita in maniera conveniente o meno, se magari ci sono situazioni un po' scabrose, per esempio qualche anno fa, e temo ancora adesso, era molto, molto problematico uscire anche con una parente, proprio perché la donna deve uscire soltanto col suo marito. Se non ha un marito, se ne farà una ragione. Non potrebbe uscire, o può uscire col padre, può uscire col fratello.
Coi
fratelli sì, col cugino no.
Ah, ecco,
già il cugino è considerato appunto
disdicevole,
infatti. E in realtà quindi Riyadh è questa città che può sembrare un sogno, un miraggio. Per esempio uno dei grattacieli di Riyadh che hanno costruito negli ultimi anni, che prima non si poteva costruire un grattacielo perché ci si poteva vedere nelle case degli altri e quindi insomma, no, non era una cosa che si doveva fare. Adesso, insomma, hanno da qualche anno, già qualche anno, saranno ormai quasi 20 anni, un po' più di 20 anni forse, sì, che costruiscono grattacieli. Ne hanno costruiti anche alcuni molto particolari. Ce n'è uno, per esempio, che è uguale alla torre di Saruman.
Il Signore degli Anelli,
sì, soltanto il Signore degli Anelli è precedente, quindi sicuramente chi ha disegnato quel grattacielo si è ispirato alla Torre di Saruman.
Fantastico.
È fantastico, infatti. E proprio per questo è una città che è un po' in un miraggio, perché anche lì se c'è un se c'è una tempesta di sabbia, che anche quella è una di quelle cose che uno non sa fino a che non la vede. Che cos'è una tempesta di sabbia? Tu ti immagini, immaginando anche il deserto, quello lì di sabbia, un po' come quando uno sta al mare e c'è il vento che ti sbatte i granelli, sì, di sabbia negli occhi. Ecco, no, non è quello. Quando arriva una tempesta di sabbia è un'immagine quasi dell'altro mondo, cioè somiglia molto alle tempeste di sabbia anche su Marte. Sono enormi distese di polvere sottilissima che è come la nebbia. Cioè, l'impressione che tu hai quando c'è una tempesta di sabbia è di vedere la nebbia. Non si vede a 2 metri di distanza, ma sono particelle piccolissime, quindi stanno in sospensione nell'aria, ed è un fronte di decine di chilometri, quindi si vede, certe volte si vede arrivare appunto questa, se uno ha la possibilità di vedere a diversi chilometri di distanza. Io mi ricordo, c'era un terrazzino vicino al Wadi Khalifa, e da lì ogni tanto si vede questa enorme massa che stava avanzando, rossa, ma di nebbia. La sensazione era che fosse, sì, la nebbia.
Una nuvola,
appunto. Quindi il famoso Ghibli è poi, più che appunto il vento che ti sbatte i granelli di sabbia negli occhi, è appunto una specie di nebbia.
Certo. Senti, io ne approfitterei intanto per mandare il primo pezzo musicale in programma, che è di un musicista saudita che si chiama Abdul Rahman Mohammed, che è un chitarrista, un cantante, un compositore, ma soprattutto un videomaker, che addirittura qualche anno fa realizzò un documentario molto apprezzato nel mondo arabo che si chiamava La speranza è l'ultima a morire, in cui si raccontava la storia di 20 anni di musica indipendente nel mondo arabo. Questo è Abdul Rahman Mohammed.
أصابك عشق أم رميت بأسهم؟ فما هذه إلا سجية مغرم؟ ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي. لبستها فوق جسم المنعم. ليل يا ليل ليل الليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 ليل يا ليل. Yeah, yeah, yeah. تحدث بالكلام المغمغم.
Rientriamo in trasmissione sulle note di Abdulrahman Mohammed. Ritroviamoci con Massimo Scalisi. Vai Massimo, raccontaci.
Allora, ci sono tante storie, tante cose interessanti e un po' particolari. Noi non riusciamo a volte a comprendere. E comprendere non vuol dire giustificare, però capire è importante. Allora, come si poteva trovare un ragazzo, una ragazza, anni fa in Arabia Saudita? Mi spiego meglio. Quando sono arrivato io, c'era una censura assoluta. Perfino i giornali occidentali erano censurati, ma in maniera, appunto, ripeto, assoluta, ossessiva. Come? Bene, ogni copia di ogni giornale e rivista che veniva da altri paesi, non solo dall'Occidente, ma anche dall'India, per esempio, c'è una grande produzione indiana che arrivava in Arabia Saudita, erano censurati copia per copia con l'inchiostro di china. Ma cosa veniva censurato? Qualsiasi cosa. I volti, per esempio, i volti delle donne, i capelli delle donne, gambe, braccia di uomini e donne, tutti i simboli religiosi non islamici. Quindi, per esempio,
i crocifissi al collo, che ne so.
Cose sì, di ma tipo. Anche la cupola di San Pietro. Il Papa ha detto una cosa e quindi sì. È venuto in una pagina interna del Bombay Times e c'è il Bombay Times ha messo una foto
del Papa.
Del Papa o della cupola di San Pietro, anche la cupola di San Pietro, oltre al Papa, è censurata.
O il Cristo del Corcovado, che ne so, una cosa
ovviamente, ma per carità, non se ne parla proprio. Mm. E quindi anche i ragazzi non avevano idea, di tante cose del mondo. Appunto, stavamo parlando anche di calcio, perfino Caniggia, che aveva i capelli biondi e lunghi, è stato censurato, è stato coperto di china. Voi immaginate, per ogni giornale, ogni copia di giornale, censurare e mettere inchiostro di china in ogni pagina e anche per le riviste. C'era uno stuolo di signori, generalmente indiani o pakistani, che facevano questo lavoro e poi dopo questo lavoro veniva la censura e controllavano e se andava tutto bene potevano andare non in edicola, non ci sono le edicole, ma nei supermercati dove venivano venduti i giornali e le riviste.
Ah, quindi nei supermercati esisteva una stampa in vendita?
Sì, non una stampa indipendente, nel senso che tutto, ovviamente anche i contenuti, se c'era un contenuto sgradevole al governo saudita, alla famiglia reale, veniva censurato.
Ma dopo quanti giorni arrivavano i giornali italiani, per esempio?
I giornali italiani non arrivavano.
Ah, ecco.
Repubblica era vietata, la stampa era vietata, il Corriere della Sera arrivava, ma arrivava a distanza di, insomma, qualche giorno, evidentemente. Quindi eravamo, e a quel tempo non c'era internet, non c'era ovviamente internet, poi quando è arrivata comunque aveva un filtro, praticamente qualsiasi sito, il 95% dei siti erano non era possibile vederli. Quando uno accedeva a un sito c'era sempre la scritta: questo non è un sito appropriato, se volete poi vederlo rivolgetevi al al consiglio superiore, certo, della, e poi verrà valutata la vostra richiesta. Ovviamente nessuno si azzardava
a fare, la richiesta,
a fare questa richiesta, beh, certo. Però questa cosa, cioè la mancanza, per esempio, io mi riferisco ai ragazzi, dell'immagine femminile, era una cosa importante. C'erano ragazzi che erano arrivati a 18 anni e non avevano mai visto una donna se non la madre e le sorelle fino a una certa età. Poi quando entravano nell'età, diciamo, già più grandicella, la pubertà, già quelle, anche le sorelle non le potevano più vedere. Quindi io mi ricordo...
Quindi le scuole sono rigidamente separate in scuole maschili e scuole femminili?
Assolutamente.
Ammesso che le ragazze vadano a scuola.
Insomma. Assolutamente, anche gli autobus...
pure gli autobus.
Certo, cioè c'è un'entrata per gli uomini e un'entrata per le donne, ma anche allo stadio le donne non potevano entrare, adesso insomma la cosa è un po' cambiata. I cinema non c'era il teatro, considerato appunto una cosa, un uso occidentale assolutamente disdicevole. Io mi ricordo appunto un ragazzo italiano, padre italiano, padre saudita, madre italiana, che aveva saputo che c'era stata fatta una cena e c'era stata venuta la sorella, e lui mi ha chiesto: senti, ma com'è mia sorella? È una bella ragazza, no? Era curioso. E questo per...
Ma perché lo chiedeva a te? Perché questa ragazza era venuta a una cena, sì, ufficiale,
ufficiale
dell'ambasciata italiana, che era successo, no? Era un'altra occasione dell'Italia, quello,
sì,
che era.
Sì, insomma, ecco, un'occasione, sì, diciamo, mondana, nella quale lei si era presentata col velo, ma a volto scoperto.
Capirai.
E lui non c'era, e quindi ha detto: tu hai visto mia sorella, e com'è? Queste sono cose importanti, anche perché lui è un ragazzo italiano, cittadino italiano che viveva lì, ma insomma quando stava con gli italiani sembrava assolutamente, era assolutamente un ragazzo italiano, però chiaramente viveva in quella realtà e quindi doveva rispettare i canoni, certo, morali di quella realtà. Quindi come si incontravano i giovani? Uno dice: è impossibile. In realtà poi no, c'erano dei modi. Intanto un po' uno va con la fantasia, però devo riconoscere che dopo un po' di tempo passato lì uno affina anche alcune tecniche, per cui insomma si può capire anche da una donna totalmente vestita e con il capo coperto, con il volto coperto, con i guanti, anche quelle più rigide. Quelle meno rigide magari le mani le tenevano scoperte, quindi si potevano vedere le unghie, lo smalto sulle unghie, quindi già quello era un segnale. Poteva essere un segnale. Sono cose naturalmente che sono dell'altro mondo, sembrano dell'altro mondo, però poi uno appunto affina gli occhi, un certo trucco degli occhi, perché gli occhi chiaramente li avete scoperti, è quello. Non è possibile, non erano riusciti ancora a pensare a una cosa per coprire anche gli occhi. Per quanto per esempio il burka, che non è la abaya, che è il hijab, che invece è arabo saudita, il burka non fa neanche vedere gli occhi, perché c'è un velo sopra gli occhi, per cui c'è il velo sulla faccia, poi ci sta una retina sopra gli occhi, per cui non si vedono neanche gli occhi, è quello più serio, diciamo. Invece, in Arabia Saudita però gli occhi si vedevano, anche il trucco degli occhi. E naturalmente quando soprattutto nei supermercati questo avveniva, c'era una tecnica sia dei ragazzi che delle ragazze, cioè col carrello cominciavano a seguirsi mettendo delle cose, per cui non era assolutamente una cosa proibita. E alla fine, se si piacevano, stavano quei carrelli un po' affiancati e quando uscivano, lei faceva vedere qual era la sua macchina, non poteva guidare ovviamente, era la macchina dell'autista, c'era sempre un autista e loro sempre dietro, mai stare, non si può stare con l'autista a fianco quello già arriva la polizia religiosa e ti arresta, perché chiaramente che stai a fare davanti. E lo sto dicendo in maniera sarcastica ovviamente. E lei faceva vedere qual era la sua macchina e allora il ragazzo lasciava un pochettino il finestrino aperto, se ne andava poi per fare altre cose e il ragazzo lanciava un bigliettino col numero di telefono e tanti matrimoni sono, insomma, tante cose sono successe così, tanti matrimoni sono stati fatti così, mi hanno raccontato.
Sì, io mi chiedo, ma questa è tutta gente con la macchina e l'autista, ma il popolo che fa? Cioè come va a fare la spesa? Come non esistono i mercati di strada?
Beh, i mercati di strada ci sono, ma sono comunque sempre in zone protette, chiuse. È molto difficile vedere un mercatino per strada, praticamente impossibile, anche nelle zone popolari. Tra l'altro le zone popolari sono zone anche molto religiosamente molto più strette.
Certo, come sempre.
Quindi magari per esempio il quartiere diplomatico confinava con la zona afghana, non è che erano afghani quelli. Era un quartiere abitato soprattutto da reduci della guerra afghana contro l'Unione Sovietica. Ed era un quartiere molto, molto rigido, molto religioso, dove quindi insomma anche gli occidentali dovevano stare attenti. Una storia abbastanza divertente ce l'abbiamo anche con alcuni Marines degli Stati Uniti. Perché? Perché erano arrivati da poco nella base, stavano a distanza presso l'ambasciata, quindi nel quartiere diplomatico, lo Yassafarat, così come si chiama in arabo. E questi chiaramente la mattina andavano a fare
jogging.
Andavano a fare jogging con i calzoncini,
canotta.
Sì, insomma, come
in tenuta da corsa.
Sì, anche perché lì fa caldino, insomma, generalmente.
Direi di sì.
Quindi erano vestiti per fare jogging in un luogo caldo. E gli avevano spiegato che non era il caso di andare in giro così, perché comunque anche nel quartiere diplomatico non era il caso di girare in questa maniera. E questi ovviamente Marine non è importato nulla, dice sì vabbè, siamo messi a ridere. Poi è successo che la prima mattina che sono andati in giro a fare questa cosa, era un pochino, non erano proprio, era una decina almeno, e si è formata una fila di macchine dietro che stava osservando, interessata a tutta la situazione. Alla fine hanno capito, adesso non scendo nei particolari, ma sono stati comunque oggetto di attenzioni come se fossero state delle ragazze.
Ho capito, insomma, ho capito. Ecco. Bene, senti, quindi, io manderei il secondo pezzo.
Non hanno più fatto un secondo giro.
Immagino, immagino. Ok, mandiamo questo brano allora di Abdulrahman Mohammed.
Lay,
E rientriamo in trasmissione con Massimo Scalisi. Vai Massimo, continua il tuo racconto.
Allora, va bene, intanto possiamo dire che poi quando arrivava questo bigliettino, questi poi si dovevano incontrare. Allora, cosa succedeva? In una situazione così, in una città, in un paese così attento alle questioni cosiddette morali, effettivamente è molto difficile, però lì il fatto di avere di essere completamente coperti faceva gioco in questi casi.
Certo, non sanno chi sei.
Esatto. Allora, generalmente la storia era questa: andavano al supermercato le ragazze quando avevano già deciso di incontrare un ragazzo, e poi prendevano un carrello e trovavano un'amica della stessa corporatura, della stessa altezza. Quindi quella pure con un altro carrello, si scambiavano i carrelli, perché generalmente gli autisti erano autisti che controllavano anche la moralità, nel senso erano pagati anche per vedere che stavano in macchina, stavano lì a seguire. Allora, bisognava fare delle manovre, almeno così mi hanno raccontato, mi hanno spiegato, e praticamente riuscivano a seminare quest'autista per qualche secondo, c'era il cambio del carrello e l'amica veniva seguita dall'autista, mentre invece i ragazzi riuscivano appunto a eludere questo controllo e a vedersi, conoscersi. Adesso non pensiamo a cose particolari, ma soltanto a vedersi in faccia, scambiare quattro parole.
Certo.
Ecco, anche quello era già sufficiente. Poi per quanto riguarda invece il matrimonio, anche qui forse c'è una cosa che non possiamo immaginare. Tu come te lo immagini, no, il guarda, matrimonio con tutti gli invitati, perché poi lì, cioè, le famiglie sono,
certo,
grandi,
famose, certo,
cioè sono matrimoni, certo, con centinaia e centinaia di persone, e quindi ci stanno uomini e donne, e che fanno?
Tutti coperti, o due sale diverse, che fanno?
No, due giorni diversi.
Ah.
C'è il giorno della donna, con le donne, certo, gli invitati donne, eccetera, e il giorno dell'uomo. Dice, ma come si sposano? Una firma, un firma un giorno prima, firma il giorno dopo.
E poi si incontrano, vanno nella stessa casa.
Poi sì, si incontrano, okay, sì, infatti. Però le feste di nozze sono rigorosamente separate, proprio perché l'uomo e la donna debbono incontrarsi soltanto in situazioni particolari.
Certo.
È un classico essere invitati. C'erano ovviamente famiglie diverse.
Ma tu sei mai stato a un matrimonio?
Sì.
Sì, un matrimonio saudita, insomma.
Sì, sì, certo. Mi hanno invitato, cioè, cose faraoniche, okay, ovviamente. Però ovviamente tutti gli invitati uomini c'erano, io non ho mai visto la sposa.
Beh, certo,
ovviamente,
certo. Le foto con la sposa non esistono,
no, se il servizio fotografico si fa tutti gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
Fantastico. Poi attaccano le foto una vicino all'altra quando stanno dentro casa.
Beh, chissà, magari fanno un selfie anche allora, però, esatto, quando stavano in casa, assolutamente. E
certo,
quello,
certo,
non si,
certo,
doveva vedere. Perché,
certo,
non so, che te frega come mio. Cioè,
giusto.
Stiamo a posto con queste cose. E allora, insomma, è una situazione comunque molto, molto interessante, perché poi ci sono. I canti, le danze, gli uomini sauditi danzano con le spade e hanno movimenti sinuosi che a noi sembrerebbero strani,
sì,
ma invece per loro sono assolutamente
normali, certo,
assolutamente normali. Poi chiaramente c'è una cultura anche della danza del ventre, però le donne ballano e fanno la danza del ventre di fronte ad altre donne.
Beh, certo, non
quindi
c'è dubbio.
Anzi, fanno le gare tra di loro, tra chi fa meglio la danza del ventre. Però è naturalmente rigorosamente separata. Non c'è assolutamente questa possibilità di vedere.
Senti,
fuori.
Nello sport che succede invece?
Ma lo sport, anche quello, non c'è una proibizione. La donna nello sport in Arabia Saudita, poi in altre realtà islamiche ci sono altre storie, però in Arabia Saudita
parliamo di Riyadh, insomma,
parliamo di Riyadh e l'Arabia Saudita, e quindi le donne possono fare sport, chiaramente, e i vestiti sono tutti adeguati, nel nuoto, insomma, c'è un
costume, cioè, intero fino alla punta dei,
sì,
piedi,
assolutamente, sì, e che non
una muta da subacqueo,
sì, praticamente, quindi questo è un po' un handicap se dovessero gareggiare con altre nazioni. Il tennis pure, le donne lo praticano, chiaramente tra donne possono vestire,
sì, sì,
come vogliono, però in una situazione in cui c'è
protetta, certo,
assolutamente, tutti sono tutte sono donne, appunto. E pure gli uomini, però anche lì, sempre se c'è una situazione pubblica, devono vestirsi in maniera propria.
Senti, ma mi viene una domanda, ma questo non provoca delle situazioni di estrema compressione di qualsiasi istinto, e quindi a esplosioni improvvise di atti di violenza, di cose di questo tipo? Cioè, tu hai mai sentito dire, quando stavi lì, di un atto criminale?
Sì, certo, anche perché questa assoluta, cioè veramente questa assoluta repressione è portatrice di comportamenti assolutamente anche gravi, anche molto gravi.
Ma c'è una popolazione immigrata, per esempio? lì, per cui sulla quale sfogare i propri istinti violenti.
E infatti,
perché questo mi viene da pensare, poi, che non potendolo fare fra loro, perché figurati, sono tutti mascherati e tutti temono per la propria reputazione, in qualche modo qualcosa faranno.
Sì, allora c'è un'immigrazione, intanto l'Arabia Saudita, Riyadh adesso ha 7 milioni e quasi 8 milioni di abitanti, quando c'ero io erano tra i 2 e i 3, insomma, e poi c'è stata questa esplosione ultimamente. Una parte importante di questa popolazione sono immigrati. Chi sono gli immigrati? Sono dal subcontinente indiano, quindi pakistani, bangladesi.
Quindi abbiamo sempre indiani. I lavoratori umili.
Sì.
I lavori umili fatti da persone che vengono da fuori.
I lavori più importanti, diciamo, che li fanno a un certo livello, i filippini, che sono quelli che conoscono meglio l'inglese, che hanno studiato.
Però non sono musulmani.
Che non sono, esattamente. Quindi questo è un problema, soprattutto per i filippini e le filippine che lavorano. I filippini, per esempio, lavorano nelle banche, lavorano nel terziario, quindi hanno...
Quindi anche un lavoro qualificato hanno,
sì,
non solo i lavori umili.
Negli ospedali, come infermieri, sì. E poi nelle case. Quelle filippine, soprattutto nelle case, sono quelle che hanno più problemi.
Certo.
Non diciamo che succedeva anche che alcune volte venivano usate, proprio usate nel termine nel vero della parola, del verbo, e come diciamo una navi scuola, quasi.
Ho capito, sì, sì, sì.
Quindi molto cose molto gravi che sono successe, che teoricamente sarebbero da reprimere anche con la pena di morte, perché lì c'è la pena di morte, e ogni venerdì ci sono i tagli di testa.
Ah, ecco.
Sì, e alla fine del telegiornale del venerdì c'era sempre il comunicato, ecco, un comunicato del Ministero dell'Interno, diceva in arabo, ma insomma c'era tutta la lista e generalmente era per traffico di droga. Traffico di droga voleva dire anche avere un grammo di hashish.
Sì, sì, vabbè, certo.
Per delitti sessuali, anche quelli più semplici, più innocenti, oppure quelli peggiori erano quelli per apostasia.
Ah, ok.
Ma chi sono gli apostati? Gli sciiti, per esempio, gli sciiti di Dammam, della costa,
certo.
Del Golfo Persico, che loro chiamano Golfo Arabico. Quindi è una cosa, c'è un fuoco che cova sotto la cenere in quel paese, che è un grande paese, uno dei più grandi paesi del mondo dal punto di vista economico, però appunto con tanti tanti problemi, ecco.
Bene, senti Massimo, il tempo stringe, vogliamo salutare i nostri telespettatori. Senti, io oggi come sto? Nostri ascoltatori.
Sì, eventuali.
Eventuali? No, sì. Ce ne sono tantissimi. Tu neanche lo immagini, perché è la prima volta che fai trasmissione con noi di Radio Oltrelago.
Ah, ecco, sì. No, ma infatti,
quindi,
il prossimo
appuntamento quale sarà? Promettiamo qualcosa su cosa?
Io prometterei un'India.
Perfetto, l'India. Bene, allora ci sentiamo nei prossimi giorni, saprete ovviamente quando saremo in onda. Buona serata a tutti da Giorgio De Rossi
e da Massimo Scalisi.
Buona serata.
Buona serata a voi. ونبصر دين السلام انتشر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جارت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر إلى الله حتى ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جارت بالخطى ومن
بالصدق في أنت صرت.